18 settembre 1995, ore 3 e 10. Nicola, mamma, perché hai tanta paura di confrontarti a Maria Santissima che madre come te soffre con te, con tutte le madri del mondo del tuo stesso dolore? Anche tu, mammuzza, hai desiderato la venuta al mondo di ciascuno dei tuoi figli. Vivevi l'attesa del parto con la stessa gioia di Maria Santissima. Oh sì. A te per l'infinita misericordia del Padre, che aveva pietà della tua fragile fede, era tenuta nascosta la sofferenza che era legata a ciascuno dei tuoi figli, ma quella stessa sofferenza non ti ha fermato davanti alla prospettiva della quinta gravidanza ed hai gioito per la mia venuta, prima ancora del mio concepimento, il cui assenso hai strappato a papà. In quel preciso istante in cui papà ha superato il solo appagamento dei sensi, ha accettato la prospettiva di un altro figlio come dono di Dio, dando origine al mio ingresso nel mondo, a vostra insaputa, Dio dava inizio ad un suo preciso disegno di amore e legava e saldava le vostre vite al cielo attraverso quel figlio che, con amore profetico, avevi tu desiderato e papà accettato. Oh no! Non sapevi che sarei morto a soli 30 anni, mentre Maria Santissima è vissuta momento dopo momento con la visione negli occhi di quella croce a cui sarebbe stato appeso il suo bambino. Ma lei conosce perché le ha vissute tutte le lacerazioni dei cuori di tutte le madri, ed ecco perché vi stringe tutte al suo cuore in uno spasimo di amore infinito. Mamma, non piangere, non scoraggiarti se il nemico cerca di atterrarti. Anche Maria Santissima ha subito i suoi feroci attacchi alla sua umanità. Cosa ti ha detto Gesù quando hai saputo che avevo un tumore e hai sentito la tua fede crollare sopraffatta da un dolore troppo grande? Pina mia, la tua fede è come una tavola in un mare in tempesta. I flutti altissimi vorrebbero sommergerla, ma essa torna subito a galla perché sorretta dal mare infinito. Quel mare è il mio amore. E Gesù ti ama sempre, mamma, e Maria ti è sempre madre, corre in tuo aiuto quando sente il tuo lamento, mentre io, papà e zio, siamo in difesa della tua cittadella assediata, sì, ma imprendibile. Ti scoraggi perché ti senti sola, perché il male del mondo ti opprime, perché non riesci a lenire la sofferenza di coloro che chiedono il tuo conforto, perché le persone che tu ami di più non ti comprendono. Ma guarda Gesù. Egli tutto aveva dato ai suoi, ma ai piedi della croce c'era solo la madre, Giovanni, l'amore puro, Maria di Magdala, l'amore redento, ma gli altri erano tutti andati via. Così è per ogni anima, mammina, soli davanti alla morte, soli davanti alla croce, ma la luce della redenzione si fa strada e ci rende facile quel passo. Noi, prima ancora del trapasso, siamo invasi da quella luce e corriamo fiduciosi verso tutte quelle mani tese che ci invitano, che ci attendono, ed il cielo tutto ci viene incontro perché abbiamo saputo credere, perché abbiamo saputo sperare. Roma, 19 settembre 1995, ore 17 e 15. Nicola, mamma, puoi riferire quanto sto per dirti a Maria Teresa? Prima di tutto assicurala della mia costante protezione come di quella di papà e di zio che uniti imploriamo il Padre perché sia a lei propizio. Dille che non si allontani da noi, perché con la nostra luce creiamo attorno a lei una barriera impenetrabile al nemico che vorrebbe atterrarla. Dille che abbia tanta fede in me, che vivo in unione di intenti con Maria Santissima che tanto l'ama. Dille di seguire gli insegnamenti che ho suggeriti ieri sera a tuo tramite, andare dall'esorcista di Piazza Salerno, aprirsi a lui, non allontanarsi da Gesù Eucaristia, recitare il Santo Rosario, impostare il tutto nel desiderio di liberare Pietro dai lacci del nemico, ma tutto ciò nel pieno abbandono alla volontà santa di Dio che brama soprattutto il suo bene. Dille che le voglio bene, Nicola. Roma, 20 settembre 1995. Alla direzione del periodico Il segno del soprannaturale. Nel numero di luglio 1995, a pagina 8, la signora Carla Laurenti vi chiede notizie di un certo sedicente monaco padre Gabriele e poiché altre persone con giudizi diversi vi chiedono la stessa cosa a cui voi non siete in grado di rispondere, accolgo il vostro invito e dichiaro quanto segue sotto la mia responsabilità. Prima di tutto penso proprio di trovarmi a parlare della stessa persona a cui accenna la signora Laurenti. Nei primi di aprile di quest'anno mi sono trovata a prendere parte ad una riunione di preghiera in casa casa di una signora romana. Una quindicina di persone in tutto, di cui sei del mio gruppo di preghiera, che possono anch'esse rendere testimonianza. A tale riunione di preghiera era presente un sacerdote cattolico che ben conoscevo e che con la sua presenza avrebbe dovuto garantire la laicità della riunione. Lui si definiva sacerdote cattolico siriano di rito greco. L'impatto con quel tale è stato per gli altri traumatico, specialmente quando ad una mia precisa sfida mi appellavo alla potenza di Maria Santissima che avrebbe salvato Roma, come da sua promessa, mi minaccia dicendo che mi avrebbe rimandato a casa paralizzata in una sedia a rotelle. Con quella minaccia peraltro impotente nei miei confronti perché avevo chiesto subito aiuto ai miei santi, egli lascia cadere la sua maschera e si rivela nella sua vera entità, Satana, in persona. Non aggiungo altro e rimando la lettura ai messaggi qui acclusi che meglio delle mie parole possono chiarire la spudoratezza del nemico delle nostre anime, ma che è anche un vigliacco quando, forti della nostra fede, sappiamo contrastargli il passo. Roma, 22 settembre 1995, ore 7:45. Nicola, conosco la tua sofferenza e tutta la unisco alla sofferenza della mia agonia, che se a voi sembra oramai lontana nel tempo, essa rivive continuamente quando un'anima mi chiede aiuto e mi cerca. Lia, il male prima che fuori di noi è dentro di noi, ed è lì che dobbiamo scovarlo per poi sconfiggerlo. Tramite mamma vi ho sempre ripetuto che alla base di una qualsiasi sofferenza c'è una colpa. La sofferenza ne è la conseguenza naturale. Se accettata ed offerta, essa si trasforma in purificazione ed è un dono grande di Gesù che la accomuna alla sua sofferenza e ne fa offerta al Padre. Padre, questa creatura è una con me, non respingerla perché respingeresti me. Amore eterno ed infinito del Padre che ci dona Gesù il Liberatore, amore infinito di Gesù che ci libera attraverso la sua sofferenza. Ascoltami, Lia, perché tu possa veramente essere liberata devi scendere nelle profondità del tuo io intimo e scoprire qual è la causa prima di tanto tuo soffrire e attraverso il dolore perfetto rimuovere l'ostacolo. Tutto ciò in piena umiltà. Lo Spirito ti sarà luce e tutto il cielo gioirà della tua conversione. Io, Nicola, non ti lascio, sii ne sicura. Siamo sempre noi che apriamo la porticina al nemico, il quale poi si insedia da padrone e ci tormenta. Mi dici che stai soprattutto male a Sabaudia. Potresti allontanarti per un po', ma solo per creare attorno al tuo spirito quell'atmosfera indispensabile di silenzio che ti permetta di ritrovarti a tu per tu con il tuo io intimo e risalire la china. Sì, l'esorcista a volte è prezioso, ma la spinta vera di rinascita parte sempre da noi. Vedi, il drogato, solo se lui lo vuole veramente, ne esce fuori. È così per ogni ferita che è sempre ferita prima a Dio, amore, e poi a noi stessi. Ti abbraccio, Lia, e ti voglio bene, Nicola. 23 settembre 1995. Nicola, bisogna far visitare Maria ed iniziare una cura ricostituente. Per Filippo, Filippo, tu hai sete di giustizia, avrai giustizia perché Dio è giustizia, oltre che amore. Oggi il nemico è ancora abbastanza forte e ti distruggerebbe. 26 settembre 1995, ore 3:25. Nicola, Maria Teresa, Dio Padre e Maria Santissima ti chiedono un abbandono totale. Prega così. Signore, se è nella tua volontà, fai che l'amore che io sento per Pietro non si spenga. Se ciò non rientra nei tuoi disegni di amore, fai che quello che io sento oggi per lui e che mi procura sofferenza si trasformi in carità e possa anche io essere piccolissimo strumento della sua salvezza. Grazie Gesù, ti voglio bene. Sarà questa la tua preghiera, Maria Teresa, ma in un abbandono totale. Sorveglia i tuoi impulsi, dirigili sempre a quel fine supremo che è l'amore di Dio nei tuoi confronti, ma che non esclude l'amore suo santissimo anche per Pietro. È appunto questo vero bene che tu chiedi al Padre che ti ama, sia per te che per lui, che, purificando il tuo sentimento, ti pone in uno stato di grazia tale per il quale potrai affrontare con serena letizia e sicurezza il tuo prossimo avvenire. Ti voglio bene. Tuo cugino Nicola. 30 settembre 1995, ore 10:30. Nicola, Mamma, quando sei venuta a Duzio dalla Madonnina ti avevo in fretta dettato un breve messaggio sul valore dei segni da fare recapitare a Don Luigi Tiburino. Avrei desiderato che almeno appena giunta a Roma avessi potuto, tuo tramite, ampliare quei concetti appena accennati per la brevità del tempo, ma al solito rimandi sempre di giorno in giorno fino quasi a dimenticartene. Non sono pochi coloro che, come Don Luigi, mettono in dubbio la necessità di credere valide tutte le apparizioni che la Madre Celeste effettua nelle varie parti del mondo. No. Essi non si chiedono il perché di tanta sollecitudine da parte di colei che ai piedi della croce ha accettato di essere nostra vera madre. Si appellano al giudizio della Chiesa, la quale pone tempo per sancire o meno l'autenticità di una singola apparizione, e non si accorgono che il tempo gioca a favore di Satana, che creando dubbi spessissimo uccide la fede nei cuori dei credenti. E la madre piange. Piange lacrime di sangue per coloro che non sanno testimoniare la verità, per la verità stessa così conculcata ed avvilita, per le innocenti vittime della menzogna, per il caos che genera caos e tristezza e dolori. Mamma, il mio richiamo è sempre pressante. Testimoniare la verità, mai coprirla con il silenzio di comodo, che divide gli animi piuttosto che unirli. Sollecita il colloquio e la discussione, lo spirito vi aiuterà a comprendervi per amarvi di più. Mamma, a Duzio ti avevo accennato al valore dei segni, che pur avendo la stessa matrice portano alla conoscenza degli altri. Un nostro intimo pensiero differisce dall'uso che quel segno vuole esprimere, così. Una firma su di una cambiale esprime qualcosa di diverso dalla stessa in un testamento. Le apparizioni della Mamma Celeste partono sempre dall'amore del cuore di una madre, ma i suoi avvertimenti, le sue implorazioni, i suoi aiuti, il manifestarsi in un luogo piuttosto che in un altro, indicano un suo preciso intervento mirato alle necessità che in quel momento storico quei suoi figli attraversano. Anche il mezzo con cui si manifestano sollecitano da parte dell'uomo quella tensione necessaria affinché non vadano perduti. Così, le lacrime a volte soltanto naturali, a volte di sangue. Come può il credente restare indifferente e non chiedersi il perché avvengano queste manifestazioni che escono fuori del normale, ma che suscitano interrogativi anche tra gli atei, sia pure per dichiararli falsi? C'è una parte del Vangelo in cui Gesù condanna gli apatici, gli indifferenti, coloro che fermi nelle proprie convinzioni sono come cadaveri imbalsamati, incapaci di una reazione, fosse pure negativa. Ecco perché Maria fa ricorso alle lacrime di sangue, perché possano suscitare nell'uomo carnale una pur minima vibrazione. Stai più attenta, mamma, e non trascurare i miei lumi. 1 ottobre 1995, ore 18:20. Nicolù, è finita proprio in questo momento l'intervista di Domenica Inn di Marco Pannella, reduce dal digiuno per convincere della bontà dei suoi referendum ed il mio cuore terribilmente triste. La sua dialettica convincente, che non fa una piega con una logica spietata, mi porta al paragone con quel famoso pseudo padre Gabriele, sotto le cui vesti si nasconde il male. Ipnotizza le folle e nessuno si chiede cosa nascondono le sue parole, la verità sua, cosa ha condotto e da cosa conduce. Il fautore del divorzio e dell'aborto spinge la società alla distruzione della sua compagine più vitale, cioè la famiglia. Odio, divisione, sofferenza, bambini abbandonati e come panacea l'aborto. Eliminare il frutto di un amore solo sessuale, solitudine e disperazione hanno portato alla droga, all'autodistruzione. Oggi l'Italia è la prima nazione in cui le morti superano le nascite. Pannella chiede agli assonnati italiani più forza, perché il divorzio, l'aborto e la droga penetrino ancora più nelle coscienze per distruggere definitivamente quella libertà cui diabolicamente fa appello. Marco Pannella cinicamente ne indica i mezzi: anticoncezionali, pillole, diffusioni attraverso la televisione del suo piano diabolico. Nicola, povera Italia, mamma. Sabaudia, 8 ottobre 1995, ore 10:40. Uscivo dalla chiesetta dopo aver ascoltato la Santa Messa e il mio appello di aiuto a Nicola per Antonella era pressante. Nicola, mamma, sassi enormi ostruiscono l'afflusso della grazia nell'animo di Antonella. Quali sono questi sassi? Mamma li conosce bene, io riconoscente la seguo e vigilo su di lei, ma la spinta alla liberazione deve partire da lei, noi poi interveniamo per sanare e guarire. Aiutala con i mezzi in tuo possesso. 9 ottobre 1995, ore 3. Lella, sono Nicola, ascoltami. Hai chiesto il mio aiuto e puntualmente sono accanto a te attraverso il canale non inquinato di mia madre, di cui non devi mai dubitare. Attraverso lei che non sapeva niente, ti ho avvertito che la tua presenza in questo particolare momento della tua vita era in seno alla tua famiglia e non a Cassino. Maria Santissima ti ha chiesto il massimo per quel sacerdote tanto caro al suo cuore e caro a noi tutti del cielo. Tu hai aderito in pieno. Più della tua stessa vita non puoi dare, e di questo avevamo bisogno per correre in sua difesa. Ma l'ostacolo è proprio lui, che non riesce ancora ad indossare la corazza sacerdotale di cui Gesù l'ha dotato e combattere la sua battaglia, che è poi la battaglia di Gesù stesso contro i nemici di ieri e di oggi. Cerca aiuti umani per commuovere i fautori del male perché gli lascino la vita. Quale vita, Lella? Ma non è Gesù stesso che dice: se vuoi salvare la tua vita la perderai, e se la perderai per amore mio la salverai? Ma non è lui il sacerdote di Cristo, un altro Cristo, e Gesù cosa ha fatto della sua vita? C'è ancora un altro inganno sottilissimo del nemico che cerca di sedurre te, facendoti credere che, in virtù della tua piena adesione al messaggio della Mamma Celeste, la presenza tangibile della tua persona accanto a Don Mario sia assolutamente indispensabile per la sua vita. Lella, Lella mia, noi tutti conosciamo quello che si agita nei vostri cuori, ma soprattutto dei disegni e dei trabocchetti di Satana per farvi cadere nella sua rete. Tutto è sotto il nostro controllo e la dinamica del nostro intervento, che a voi può sembrare contraddittoria, è data dallo spazio che voi stessi ci fornite uniformandovi alla nostra santa volontà. Voi siete soltanto pedine che possiamo spostare secondo la necessità del momento, e tutto questo se la vostra disponibilità è totale. Maria Santissima aveva bisogno della tua offerta e tu vi hai aderito. Ora serenamente ringraziala perché ti ha reso compartecipe del suo disegno di amore, ma non pensare che solo la tua presenza può salvare la vita di quel sacerdote. Ripeti a te stessa che dopo aver fatto quanto ti si chiedeva sei una serva inutile. Roma, 11 ottobre 1995, ore 11:25. Nicola. Mamma, scrivi. In seguito alle mie varie esortazioni attraverso canali disparati, ti sei resa conto che non puoi eludere l'invito nostro di rendere testimonianza alla verità. I tuoi larvati timori, che ti porterebbero a soppesare ancora la tua definitiva decisione, non sono frutto di mancanza di fede in me né in Gesù, che in mille occasioni ti ha fatto toccare con mano la potenza del suo intervento, al di sopra di qualsiasi logica umana, ma di Satana, che paventa la sua sconfitta e vuole atterrare la tua fede. Mamma, non ti chiedere cosa dirai. Hai tre ripetitori che ti suggeriranno parola dopo parola. Ricordi la prima volta che ti sei trovata, tuo malgrado, ad affrontare una sala gremita di gente ed avevi solo 21 anni? Tu sentivi in te tre voci che ti suggerivano ogni parola, mentre il tuo spirito era soltanto spettatore. Mamma, ora sai che io, zio Masino e papà siamo in te connaturati a te e ci serviamo di te, ma non a tua insaputa. Buon viaggio, mamma, per Torino. Salutami il vescovo, io non lo lascio più. 27 ottobre 1995, ore 7. Nico, quell'ingegnere affermava che la scienza, nella ricerca dell'infinitesimo piccolo, è arrivata al punto massimo, oltre il quale c'è solo il vuoto assoluto. E Nicola. Mamma, la scienza, cioè lo stesso uomo, arriverà a dimostrare come la resurrezione della carne, dogma della Chiesa di Cristo, sarà un fatto non solo possibile, ma scientificamente conseguenziale, dato dall'evoluzione della materia. Ti accennavo come in realtà più nulla resta del corpo di un uomo vissuto 11 milioni di anni fa, e però ti adombravo come la prova più evidente era data da Gesù stesso nell'Eucaristia. Egli, attraverso le sue stesse parole, trasforma il pane in carne viva e il vino nel suo sangue. La materia quindi ritorna a nuova vita. Nel secondo atto ti ho fatto rivivere come le particelle infinitesimali della materia, costituite dal pane e dal vino, fuse oramai con la tua stessa materia, si riassemblano per formare un corpo reale, vivo e splendente, il suo, ed anche il tuo corpo ritorna ad essere una realtà tangibile. Tutto è avvolto nel mistero che tale è chiamato perché non ancora accessibile alla vostra intelligenza così imbrigliata dalla materia. Ma leggi perfettissime reggono ogni cosa e tutto vive, si muove e sussiste in virtù di esse. Dio è logicità perfetta, tutto è conseguenziale e l'onda di propulsione è l'amore. 31 ottobre 1995, ore 6. Mamma, rispondi così al vescovo. L'influenza della madre in seno a quella famiglia non è positiva. La figliola chieda il consenso al padre. Sarà questo atto a sciogliere il primo nodo di cui è infestata la famiglia, groviglio di nodi. Sì, mamma, basta prendere il capo giusto. Io li aiuterò in questo senso. 2 novembre 1995, ore 6. Nicola. Mamma, non è facile neppure a noi fendere la cortina fumogena che avvolge il tuo spirito e renderti chiaro finalmente il senso vero della tua vita che si è snodata giorno dopo giorno sotto la guida magistrale di Gesù e del cielo tutto. L'eterna lotta fra le due forze avverse ti hanno visto a volte vittoriosa, a volte sconfitta, e solo ora cominci a chiedere dei perché, incalzata dalla nostra luce e dal nostro infinito amore. Il mio vescovo, per il carisma di discernimento così terso in lui, ha subito capito quello che a te ancora sfuggiva, la tua vera missione in seno alla Chiesa di Cristo, il patrimonio grande che Gesù voleva realizzare servendosi di te e che tu spesso hai disperso per non averne saputo cogliere il valore. Le nostre parole di vita ti invitavano, ti esortavano, ti rivelavano il senso vero di esse, ma tu li accettavi, ti cullavi al suono di esse, ma non ti chiedevi sino in fondo cosa significassero per te. Un giorno ti feci scrivere di non vivere da comparsa in quel meraviglioso disegno di Dio, ma di prendere il tuo posto da protagonista, perché proprio attorno alla tua persona esso si realizzava. Mamma, i giorni si sono accumulati ai giorni, i mesi ai mesi e gli anni agli anni. Sei triste, perché oppressa dal male che vedi nei tuoi figli che vorresti vedere felici, nei tuoi fratelli e nelle loro famiglie, nei tuoi amici, nella chiesa, nei sacerdoti, nel mondo intero, ma non ti chiudere in te stessa, nella tua impotenza. Lascia spaziare la tua fede che fa capo a Dio, il potente, a Dio, che in un attimo ha creato l'universo e non, come dicono gli scienziati, che vedono tutto con il rallentatore. Sono bastati a Gesù due sole parole per salvare Margherita già in coma, due sole ore per trasformare papà già in agonia in un santo. Tu, mamma, che Gesù ha scelto per sua voce, te ne prego, non mettere limiti alla sua potenza di amore. In ciascun'anima c'è sempre questa lotta tra queste due forze avverse, ma non dimenticare che la forza del bene è in atto ed è generata dall'amore infinito di un padre che vi vuole salvi. 4 novembre 1995, ore 10:30. Nicola, mamma, attraverso l'interrogativo formulato da Giorgio ti stai chiedendo se Dio può, avendoci creati liberi, intervenire in favore di un'anima che rifiuta proprio l'aiuto che Dio nel suo infinito amore gli porge. Ascoltami, Dio non è solo amore infinito, ma anche giustizia infinita. Questi due attributi non sono in antitesi tra loro, ma fanno parte della sua essenza divina, della sua perfezione divina. Quando un suo figlio con il suo rifiuto lo ferisce nell'amore, crea in Dio Padre una ferita, che solo un amore più intenso, un amore più implorante può attutire e ristabilire quell'equilibrio infranto che si ripercuote ancora una volta in un'onda di amore più intensa verso quella creatura che, suo malgrado e da sua insaputa, ne viene benevolmente investita. È come se tu stessi per soffocare sotto l'effetto di un gas benefico e qualcuno arrivasse in tempo ed aperta una finestra immettesse nella tua persona tanto ossigeno che ti salva. 13 novembre 1995, ore 4. Nicola, mamma, ascoltami. L'invito pressante che ininterrottamente non da ora parte dal cielo, chiedendo la mia beatificazione, può suscitare consensi immediati, impulsi di bene, ondate di amore, ma se non c'è chi in prima persona dice «Eccomi, Signore», tutto resta come prima, ed il cielo può aspettare all'infinito. Anche tu, povera mamma, senti l'impotenza e la fragilità della tua persona che si avvia rapidamente al declino e ripeti a te stessa «Cosa dovevo fare, Nicola? Che non ho fatto? Cosa posso ancora fare?» In una rapida visione ripercorri i vari avvenimenti che si sono succeduti in questi 10 anni, che hanno visto il continuo ed ininterrotto affermarsi della conoscenza di questo Nicola, che come il Cristo tutto aveva dato di sé per l'umanità intera. Le scelte degli uomini che avrebbero dovuto dire sì al Cristo che chiedeva, alla Madre Santissima che implorava, ma che hanno preferito il porto sicuro dell'infingardaggine e del quieto vivere. Tu li hai ancora davanti agli occhi e le loro risposte hanno tarpato e smorzato il tuo ardire. Ma grave, mamma, credimi, è la loro responsabilità. I tempi sono quelli che Dio stabilisce, Ma guai a quell'uomo che questi tempi disattende o che addirittura annulla, passando ad altri la spugna. Il mio libro è pieno di inviti, di suggerimenti, ti rendevo chiaro il motivo dell'urgenza e non certo per il mio interesse personale. Io sono nella gloria più grande che nessuno può togliermi, né Dio ha bisogno di voi per essere Dio. Ma siete voi i beneficiari diretti di questo disegno di amore. Non ne capite l'importanza? Lasciate almeno a noi la cura di guidarvi all'attuazione di questo meraviglioso mosaico e con grande umiltà dite, eccoci, Signore. Abbiamo suscitato nel Vescovo di Latina un interesse particolare attorno al mio nome, dico abbiamo, ma in realtà è Maria Santissima che brama che la mia beatificazione veda al più presto la luce. Essa fa parte della luce radiosa che annunzierà al mondo la venuta di Gesù Trionfatore, avverrà in un attimo, e spazzerà tenebre e menzogne, e non può essere ritardata, perché il popolo di Dio soffre e pena, e l'inferno miete vittime a non finire. Cosa posso dirti ancora, mamma, che non ti ho detto finora? E sei tu l'unica voce che non teme l'inganno. Le altre voci sono tante, luci preziose che Dio suscita per rendervi meno difficile il prosieguo del cammino, spesso sono atterrate da un nemico che diventa ogni giorno più arrogante. I gruppi di preghiera sono fatti segno del suo odio e vengono dispersi. La divisione è, in seno alla Chiesa di Cristo, il momento è grave, mamma. Stringiti a me, mamma, non deluderci. Siamo noi la tua forza. Unisci a te i miei fratelli, Antonella, anche se ora il mio amore investe tutti coloro che mi cercano il mondo intero. Non ho perso niente della mia umanità e sono e resto tuo figlio, sono e resto unito ai miei fratelli, ai nipoti, ai miei familiari, dai quali sono unito da vincoli di sangue. Coraggio, mamma, e non piangere, perché nessuna forza malefica può scalfire la nostra potenza d'amore che ci lega a voi. Grazie, mamma. 22 novembre 1995, ore 9:45. Nicò, vedi, in Polonia ha vinto il comunismo. E Nicola, mamma, ascoltami. In Polonia, in seguito alla vittoria della Chiesa sul comunismo, non tutta la popolazione aveva aderito al Cristo. C'è una parte di essa, come del resto in tutte le società che si definiscono cristiane, che, contraria al Vangelo, opera nell'ombra e oggi tu ne vedi il risultato. Ma bada bene, con la presa del potere essa è uscita allo scoperto e le sue azioni vengono vagliate e giudicate e sembrerebbe un controsenso. Ha perso una buona parte del potere che esercitava sulle coscienze quando agiva in clandestinità. Ora deve confrontarsi con il giudizio del mondo ancora libero. Inoltre i credenti avevano bisogno di rientrare nella umiltà della fede perché quella vittoria iniziale non si fosse totalmente vanificata. Vedi bene, mamma, che la sapienza divina è tutt'altra cosa della sapienza umana. Non dubitate mai della potenza della cara e dolce Madre Nostra, che veglia sui destini non solo dei suoi figli singolarmente, ma su quello delle nazioni. 25 novembre 1995, ore 16:40. Nicola. Mamma, ti stai accorgendo come servendomi di trasmissioni televisive, ieri sera il servizio sugli angeli prima e poi il dibattito se credere o non credere condotto da Sergio Zavoli, ti sto portando ad un'analisi più profonda di tutti gli avvenimenti che hanno caratterizzato tutta la tua vita affinché essi possano concretizzarsi nello scopo primario che li avevano determinati, la mia beatificazione. Missione prioritaria. Purificare la teologia della Chiesa di Cristo, così contaminata ed avvilita e che tante fratture ha prodotto nella unità del Cristo, cosa assolutamente indispensabile perché essa sia da tutti riconosciuta, una, santa, cattolica, apostolica. Ho portato alla tua conoscenza la necessità dell'urgenza di questo. Ti sto facendo meglio comprendere come la mia stessa breve vita, iniziata con il rifiuto del sacro, abbia subito in un brevissimo tempo una trasformazione così radicale da fare esclamare a Gesù: Nicola mi ha talmente imitato da diventare un altro Cristo, ecco perché l'ho elevato al di sopra degli angeli. Ma la credibilità della mia santità è basata sulla tua testimonianza, sulla testimonianza di mia madre, oltre che sul confronto costante delle mie rivelazioni con il libro di verità per eccellenza, il Vangelo. Ti illuminerò su questi due punti. Ti avevo spiegato come la Chiesa, nella sua millenaria saggezza, sia restia a convalidare un avvenimento extranaturale come apparizioni, rivelazioni profetiche, locuzioni e quant'altro, specialmente in questo preciso momento di turbamento e di transizione. Essa, a buona ragione, chiede conferma nei miracoli ben documentati. La verità che fino a questo momento ti avevo rivelato, cioè che non si può chiedere alla scienza umana la convalida di un atto di amore di Dio, perché tale è in realtà il miracolo, non è in antitesi con la necessità per la Chiesa innestata nell'umano. Ma purtroppo, fino a quando l'uomo non si libera dalla zavorra che lo tiene legato alla terra, anche lo spirito ne subisce le conseguenze e geme le dogli del parto. Bene, mamma, esci dall'ombra, fai conoscere i miracoli strepitosi prima del mio avvento, specialmente la guarigione di Filippo, fintanto ben documentata, per passare alle conversioni operate da me e dalle guarigioni di cui il mio libro è pieno. Porta alla conoscenza del mio vescovo le lettere, almeno le più significative, che Gesù ti invitava a scrivere sotto la sua guida ed ispirazione, destinate ad anime particolari, che lui voleva raggiungere e tu le facevi pervenire. Ti chiarirò poi il secondo punto, il confronto delle verità rivelate nei miei libri con il Vangelo e con la rivelazione patrimonio della Chiesa di Cristo. Non c'è una sola verità in contrasto con la sana teologia della Chiesa, ma un ampliamento sì, una luce ancora più profonda che ti rivela la verità tutta intera. Non dimenticare, mamma, che siamo agli ultimi tempi e che Gesù stesso profetizzò che, quando lo Spirito di verità sarebbe venuto, ci avrebbe rivelato la verità tutta intera. Mamma, è questa l'era dello Spirito Santo. Tutto è certezza di luce, mamma, ed essa sgombra tenebre ed incertezze e vi rende liberi. Buonanotte, mamma. Nicola. 26 novembre 1995, ore 7:15. Nicola, mamma, scrivi. Non pensare che io sia sordo alle invocazioni di aiuto che mi arriva da Filippo, Giorgio, per Anna. Loro non sanno cosa significhi ricostruire lo strappo terribile in un'anima zannata dal demone del gioco. Su essa più nessun richiamo affettivo suscita eco, fosse pure quello della madre, nella considerazione che il padre, pur di evitargli la galera e il disonore, abbia sborsato milioni e non solo al primo sbaglio. Ricostruire e ricominciare da capo, attraverso il figlio suo che ha bisogno delle sue cure, farlo tornare bambino, spingerlo a considerare cosa significhi proteggere quel frutto della sua stessa carne, prima di tutto da se stesso, per risalire poi ai genitori e sentire il rimorso e quindi il rifiuto del peccato. Non il denaro con un guadagno anche se onesto, perché il richiamo del gioco sarebbe forte. Se siete ciechi e non capite il mio incessante e amoroso intervento in favore di quell'anima, almeno datemi un po' di fiducia. Lasciatemi lavorare in pace. Non temete, mantengo sempre le mie promesse, ma il tempo più o meno breve siete voi a determinarlo. 27 novembre 1995, ore 19:30. Carissimo Gino, mi auguro che la presente ti trovi completamente ristabilito. In seguito all'inoltro della causa della beatificazione di Nicola, questa sera mi sono messa a cercare tra le tue lettere, che conoscevo tutte. La mia gioia è stata grande perché ho rivissuto la nostra bella amicizia, i tuoi miracoli che Filippo ti contestava, le tue poesie. Una volta mi avevi accennato che avresti scritto la storia della tua vita, che è davvero interessante agli occhi di Dio. Se l'hai fatto, me ne mandi una copia? E se non l'hai fatto, me ne scrivi una breve e me la spedisci? Farà anche essa parte della beatificazione di Nicola e renderai grazie a Gesù e alla Madonna che tanto ti hanno amato e protetto assieme a Filippo e ai tuoi figli. Sarà la prova più grande che puoi darmi della tua amicizia, ma fai presto. Con Maria vi ricordo con tanto affetto e rinnoviamo auguri per il Santo Natale. Stati bene, perché in estate dovete venire a Roma. Vi aspettiamo. Abbracci cari a te e alla tua famiglia. Pina. 28 novembre 1995, ore 6. Avevo promesso a Gesù mezz'ora di adorazione e finito quel tempo guardavo l'orologio. E Gesù: io non ti ho mai lesinato il mio tempo. Ti ho aspettato per giorni, per mesi, per anni. 3 dicembre 1995, Nicola. Mamma mia, scrivi. Il colloquio di ieri con il vescovo inizialmente non ti ha prodotto turbamento. Eri talmente presa dalla foga delle mie argomentazioni che, con precisione di tiro, avevano il compito di demolire ed annullare il terribile attacco satanico, per cui soltanto alla fine hai avvertito quel dolore forte alle viscere. Sentivi non essere tuo, ma esso ti coinvolgeva. Satana voleva avere la meglio su quell'anima eletta. Era Gesù che soffriva, era Maria, la madre, che soffriva con me in te per il nostro vescovo. Dopo, soltanto dopo, ogni suo accenno riportava alla tua memoria lo stesso suono, le stesse laceranti parole con cui il nemico si era servito per abbattere Eugenio, per abbattere l'avvocato Venanzi, ed hai capito come testimoniare il Cristo non sia facile, fosse anche per un vescovo. Sì, è andare controcorrente. Perdere forse dei privilegi, schierarsi dalla parte del debole, di colui che non ha voce. Mamma, mamma mia, è la prima volta che Gesù attraverso me ti ha detto di uscire dall'ombra, di mostrare al suo vescovo scritti che parlano di verità che solo alla tua morte dovevano vedere la luce perché dovevamo correre in suo aiuto. Tutto avevamo portato alla sua conoscenza con gli ultimi messaggi, la necessità e l'urgenza della mia beatificazione che non è a profitto mio personale, perché io sono già nella gloria, ma a beneficio del mondo intero, come a vostro beneficio è stata la mia immolazione. La necessità di purificare la teologia della Chiesa perché essa sia pronta con una veste nuova, rinnovata e resa bianca, come si conviene alla sposa che va incontro allo sposo che viene nella sua gloria. Mamma, non ti abbattere. Non lasciarti sedurre da Satana che vorrebbe che tu buttassi la spugna. Pensa a me, che non ho mai mollato. Pensa a tante, tantissime anime legate a te dal mio nome e che con il tuo sì hanno fondato la loro speranza. Pensa ai miei fratelli, ma soprattutto pensa a Gesù che ti implora per loro, per il suo vescovo, e buttati fiduciosa nelle nostre braccia, perché grande è il nostro amore per te. 5 dicembre 1995, ore 3:48. Nicola. Mamma, scrivi. Metterò ancora un puntello alla vostra fede sui miei scritti perché essa sia fulgida e bella, come si conviene alla verità che Gesù stesso ti comunica. Il messaggio che Gesù ti dettò la notte del 25 dicembre di un anno fa ti rivelava come suo era il libro che mio tramite avevi scritto, sua ogni parola, sua ogni virgola, suo ogni accorato rimprovero, e questa è testimonianza di un Dio che non potete assolutamente ignorare o mettere in dubbio. Inoltre, mamma, a conferma di questa verità, senti le voci di tutti coloro che, venuti a contatto con il mio libro, ti ripetono, come se fossi un coro osannante, che non possono rinunciare al possesso di esso, che fa oramai parte della loro stessa vita e che adesso ricorrono per avere una risposta ai loro tormentosi perché. E tale risposta trovano sempre aprendolo a caso. Come mai, mamma, aprendo a caso il mio libro, che ormai è proprio voluminoso, trovano la risposta al dubbio che li tormenta in quel momento, attraverso un messaggio che porta la data magari di 5 o 6 anni fa, e con tale chiarezza come se fosse stato vergato proprio in quel momento per loro? Non è la testimonianza che il mio spirito è più che mai vivo, sollecito, presente, ansioso di venirvi in aiuto? Di quante prove avete bisogno, povere anime, così vessate dal nemico, e che continuamente dobbiamo sostenere perché quel piccolo granello di senape della vostra fede non vada disperso? Se la vostra intelligenza, così sollecita a scovare i perché che vi allontanano dalla verità, fosse pronta a leggere nel libro l'amore di Gesù, che è la croce santa su cui un Dio si è immolato per voi, quante cose vi leggereste guardando la croce. 6 dicembre 1995, ore 3:50, compleanno di Filippo e onomastico di Nicola. Nicola, mamma, hai fatto appena in tempo a ricordarti che oltre a Filippo c'ero pure io, che dovevo essere festeggiato, l'anno scorso te ne eri dimenticata. E sarò io a farti un regalo oggi, chiedimi ed io otterrò tutto dal Padre. La tua preghiera, misera, imperfetta e spesso distratta, perché unita a me, a papà e a zio Masino, che con te facciamo unità fusa dalla nostra offerta di vittime alla vittima divina Gesù, e da Maria Santissima, anch'essa vittima preziosissima, acquista una potenza di cui non hai idea. So cosa mi chiedi in questo momento di così urgente. Il vescovo e la mia beatificazione. Ed in realtà quello che finalmente hai capito è che tale richiesta parte da Gesù stesso e da Maria Santissima, perché fino a quando quel tassellino non occuperà il posto ad esso assegnato, il meraviglioso mosaico apparirà deformato da un buco nero. Tutto deve rientrare in una realtà a voi ancora molto annebbiata, ma presente a Dio solo, che vuole realizzata al più presto, perché il male semina male e le vittime del suo odio sono tante. Poiché ti avevo più volte asserito che la prova più certa della santità raggiunta da un'anima su questa terra è l'integrità del suo corpo, vi sfido a servirvi di questa verità. Chiedi al vescovo che, anche in incognito, con altri due sacerdoti o come riterrà lui più opportuno, presieda a tale verifica. Dopo potrà parlare con argomenti inoppugnabili e testimoniare la verità. Per lui sarà più facile e nessuno potrà impedirgli di farlo. Anche per te, mamma, sarà una prova di fede, anche se dolorosa. Ma Gesù non si lascia vincere in generosità. E da me potrai chiedere ancora di Alessandro, Stefano, Anna, Alberto e tutti coloro, sono tanti, che bramano il mio aiuto ed a te si rivolgono, ma soprattutto per la pace del mondo e per l'avvento del regno di Dio.